apriamo le nostre Bibbie nel libro dell'Esodo, Esodo 20, 20 del versetto 1, che dice così: «Allora il Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo che ti ho tratto al paese d'Egitto dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o quaggiù nella terra o nelle acque sotto la terra. Non ti postrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fai in essi l'opera tua. Ma il 7° è il giorno di riposo, sacro all'Eterno, cioè l'Iddio tuo. Non fare in esso alcuno lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliolo, né tua figliola, né il tuo servo, né tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, il Dio tuo, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bene, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo». I 10 mandamenti sono l'essenza e allo stesso tempo l'evidenza del vero amore. Gesù ha detto, riferendosi al vero cristiano, «In questo conosceranno che siete miei discepoli, dal fatto che vi amerete l'uni gli altri». In altre parole, i 10 mandamenti sarebbero il riflesso della condotta di ogni cristiano. Perché i 10 comandamenti si riassumono in una sola parola, cioè amore. La Bibbia dice che Dio è amore, però Egli desidera che anche noi camminiamo nell'amore. Il Signore, parlando attraverso il profeta Osea alla nazione di Israele, nel capitolo 2, versetto 19, parla dell'intenzione di Dio per la sua Chiesa, per il suo popolo, e dice così: «E io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità e in compassioni». La parola misericordia nell'Antico Testamento è la stessa che si traduce oggi per parlare dell'amore. Dio ci ama in modo tale, come dice la Bibbia, che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia vita eterna. Però non solamente Dio desidera che noi accettiamo il suo amore, se non che quando uno riceve questo amore deve trasmetterlo, proiettarlo e più che questo, vivere questo amore. Per questo che in questo stesso libro il popolo beneficiato con l'amore e tutti noi anche che siamo stati beneficiati con l'amore di Dio in Cristo Gesù, egli aspetta quello che dice il capitolo 6 di questo stesso libro: poiché io amo la pietà e non i sacrifici e la conoscenza di Dio anziché gli olocausti. Dio desidera che l'amore e la misericordia che abbiamo ricevuto, questa possiamo proiettare verso altri. In altre parole, che possiamo vivere i 10 comandamenti in forma pratica, amando Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza e il nostro prossimo come noi stessi. L'Apostolo Paolo testimonia di una esperienza incredibile che egli non avrebbe mai immaginato, perché questo era un uomo che odiava Cristo, che perseguitava i cristiani, li portava in carcere, era praticamente uno dei grandi mandanti degli omicidi di cristiani di quei tempi. Però quando egli ha capito e ha vissuto l'amore di Dio, è arrivato a dire queste parole mentre era in carcere, scrive la lettera ai Filippesi nel capitolo capitolo 1, versetto 8. Poiché Dio mi è testimone come io sospiri per voi tutti con affetto sincero, sviscerato in Cristo Gesù. Paolo stava vivendo qualcosa che prima non aveva mai provato. Sarà possibile che qualcuno possa apprendere ad amare? Certamente, perché Dio, per lui non c'è niente di impossibile. Se Dio è amore, egli desidera che i figli suoi possiamo riflettere questo amore. Allora vediamo basicamente che quando Paolo pregava per le iglesie, le chiese, come vediamo nell'epistola agli Efesini, egli pregava perché Dio desse spirito di discernimento, di sapienza per comprendere il grande amore di Dio, per capire quello che Dio ci ha concesso e che possiamo proiettarlo al di fuori. Possiamo dire allora che i 10 comandamenti diventano uno specchio in un autoesame per sapere se realmente noi amiamo Dio e amiamo il prossimo. Gesù riassume i 10 comandamenti in 2 praticamente, uno riferito all'amore verso Dio e uno all'amore verso il prossimo. Per questo che Matteo capitolo 22 nel versetto 35 la scrittura ci parla di questo riassunto importante dei 10 comandamenti, dice la parola di Dio. Matteo capitolo 22 versetto 35. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il grande comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande, il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo con te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Due comandamenti che riassumono i 10 comandamenti. Perché? Perché i primi 4 comandamenti si riferiscono alla nostra comunione con Dio e i 6 rimanenti hanno a che vedere con la comunione con il prossimo. Per questo, fratelli, lasciamo che la legge dell'amore, così come la legge della gravità, ha influenzato la natura. Noi siamo influenzati dalla legge della gravità, così noi dobbiamo permettere che la legge dell'amore di Dio ci governi. Per questo voglio parlare sul tema: permettiamo che l'amore ci governi. Cosicché dividerò questi messaggi in 2 segmenti. Il primo ha a che vedere con i primi 4 comandamenti, ossia che se io voglio che la legge dell'amore di Dio mi governi, devo tenere la purezza della verità. Se non c'è purezza della verità, non esiste il vero amore. Tutto il resto è pura menzogna. Se qualcuno dice che ama Dio, però non guarda la purezza e la verità, allora non ama Dio. Per questo Dio comincia a dire al versetto 2 del capitolo 20 di Esodo: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto il paese di Egitto e la casa di servitù, non avere altri dii nel mio cospetto. Questo ci parla della fedeltà a Dio e alla sua opera salvatrice. Dobbiamo imparare ad essere fedeli a Dio, conoscere Dio e mantenere la nostra convinzione verso la persona di Dio e quello che Lui è attraverso la opera redentrice alla croce al Calvario, perché chi ci ha tolti dalla terra d'Egitto, a voi e a me, è Cristo nostro Salvatore. Quando manteniamo questa fedeltà alla dottrina, alla verità, allora si riflette veramente l'amore verso di Lui. Se qualcuno dice che ama Dio, però non è d'accordo alla rivelazione di Dio attraverso la sua parola, e va contro la dottrina di Dio e nega Dio e rifiuta Dio e non ama l'opera di Cristo come unica forma di salvezza, allora non ama Dio. Per questo i 10 comandamenti è uno specchio, affinché noi comprendiamo il nostro comportamento, la nostra condotta e la condotta anche degli altri. In altre parole, l'amore è qualcosa di pratico. Quel lebbroso che ha ricevuto la guarigione è stato l'unico che è ritornato a ringraziare Dio. Voi e Dio siamo venuti ai piedi di Cristo e dobbiamo imparare ad avere gratitudine. E la gratitudine verso Dio si dimostra in questi quattro primi comandamenti che vi dirò. Primo, non avrei altri dei al di fuori di me. Questo implica non sostituire Dio con la menzogna. Ci sono molti dei che nell'Antico Testamento alcuni si conoscevano con il nome di Terafin o Terapin, che ha a che vedere con cose vane, nulla, parla di spiriti, parla di demoni, parla di quello che è opposto a Dio. Quando Dio dice non avrai altri dei all'infuori di me, vuol dire tu non metterai una vanità nel tuo cuore al posto di Dio, tu non ti metterai un aspetto demonico nel tuo cuore come tuo sovrano, sovrano della tua vita. Non puoi mettere quello che è temporale verso, contro l'Iddio eterno. Se noi diciamo che amiamo Dio, dobbiamo dimostrarlo e dobbiamo evaluare se davvero è così, perché questo implica che devo accettare che il nostro proposito è per essere uniti a Dio, essere uno con Lui. Il proposito di tutti noi su tutta la terra è essere uno col Signore, e questo significa amare Dio sopra ogni cosa. Gesù ha detto: chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me. In altre parole, devo amare Dio più che i miei esseri cari, devo amare Dio più che la mia stessa vita, devo amare Dio più che le cose materiali, perché presto o tardi l'uomo cerca sempre di collocare le persone o le cose o i suoi pensieri, le sue idee, le sue filosofie al posto di Dio e considera queste persone o queste cose come Dio. Per questo la Bibbia ci esorta che se realmente amiamo Dio non dobbiamo adulterare la verità, e la verità è che c'è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. E la parola è una, e dobbiamo essere fedeli al Signore e fedeli alla sua parola. Orbene, ci sono strategie del diavolo per separarci da questa felicità sostituendo Dio per la menzogna, perché i dei di cui parla qui la scrittura ci parlano di quelle cose che veramente sono vane, di quelle che non funzionano, quelle che hanno occhi e non vedono, mani e non fanno, in altre parole che sono inerte, che non funzionano e si mettono nel luogo che solamente a Dio corrisponde nel nostro cuore. Il cuore dell'uomo è stato disegnato perché diventi il trono di Dio, non il trono di una vanità. Voglio menzionarvi fra tanti altri dei che oggi vediamo il panteismo. Voi avete ascoltato espressioni come questa al giorno d'oggi, la madre terra. Questi concetti sono un insulto a Dio, perché Dio è il creatore, la terra è cosa creata, non si è creata da sola, né la terra ha creato noi, noi siamo stati creati da Dio. Oggigiorno molti nei loro discorsi insultano Dio, stanno mettendo la dea terra e nel luogo che appartiene solo a Dio, l'umanismo, mettere al centro l'uomo al centro di ogni cosa, e che Dio è fuori dei miei affari, dalla mia vita. Nel secolo XVIII-XIX, la rivoluzione industriale, molti hanno creduto che il materialismo avrebbe portato alla felicità, che la gente avrebbe avuto tutto il necessario e che non avevano più bisogno di Dio. Ma dopo un'esperienza così amara del Medioevo e della Rivoluzione Francese, molti grandi pensatori hanno cominciato a lasciare Dio da una parte, e allora questo ci ha portato dopo la prima e la seconda guerra mondiale a vedere che l'uomo anche possa avere tanto denaro e tanta prosperità, se non c'è un cambio strutturale nel suo cuore, non serve a niente. Perché? Perché hanno messo il Dio Mammone, il Dio della ricchezza, il Dio del denaro, nel luogo che appartiene solo a Dio. Per alcuni la politica è il loro Dio, un Dio strano. E muoiono per le loro idee politiche. Però perché non muoiamo per Cristo? Quanta gente sono morti per idee che sono state inventate da qualcuno. Per altri la filosofia sono il loro Dio. Le idee umane, l'idolatria. Nel contesto religioso, quanta gente non è stata ingannata? Quando la Bibbia dice non avrai altre idee all'infuori di me, e le religioni si vedono come qualcosa di buono, però sono un grande insulto per Dio, perché le religioni hanno messo altri dei davanti a Dio, e anche si atteggiano alla pietà. Non è la verità. Per questo Cristo guardava i farisei e gli scribi e li redarguiva, perché essi anteponevano i loro dogmi, adoravano i loro idee, i loro dogmi, e mettevano da una parte la parola di Dio. E anche sembravano pieni di pietà, digiunavano 2 volte a settimana, pregavano agli angoli delle strade e portavano vesti bianche per riflettere la loro presunta purezza. Però Gesù li chiamava sepolcri imbiancati, perché avevano messo dei strani al posto di Dio. Mettere sul trono i nostri desideri è un altro Dio strano. Noi non siamo qua per soddisfare i nostri desideri, se non i desideri del nostro Padre Celeste. Se la carnalità sta occupando il trono della nostra vita, questo è un Dio strano. Se vostra moglie, i vostri figli stanno al posto di Dio, questo è un Dio strano. E non dite che amate Dio, perché colui che ama Dio non fa queste cose. L'amore per il potere, molti amano il potere, amano la fama, altri adorano il proprio corpo. Oggigiorno c'è un culto verso il proprio corpo, il corpo perfetto, come l'ideale che avevano i greci, specialmente gli spartani, che non sopportavano che i bambini nascessero con difetti, perché lo gettavano dalla rupe tarpea. E ancora oggi, quando si accorgono che un bambino ha dei difetti, cosa fanno? Lo uccidono nel proprio ventre, abortendo. Il culto per il corpo va bene, che la dieta, l'alimentazione, l'esercizio abbiano il loro proposito di curare il corpo, però per servire Dio e il prossimo, non per vanità personale. Se voi avete messo il vostro corpo al primo luogo, voi siete una donna o un uomo idolatra. Le religioni hanno messo tanti dei, si sono inventati tante cose che si vedono come pietà, però a partire da oggi non dovete mai più dire questa espressione comune che tutte le religioni portano a Dio, perché non è vero, perché c'è un solo Dio e un solo mediatore fra Cristo, fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Io sono il tuo Dio, ti ho riscattato d'Egitto. Il nome Yahweh significa colui che è. Gesù ha detto: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto risusciterà. Io sono il pane della vita, chi mangerà di questo pane non avrà più fame. Dobbiamo essere fedeli alla dottrina. Chi non è fedele alla dottrina non dica che ama Dio. Secondo comandamento: non ti farai immagine, ossia non ci inventeremo religioni per disturbare il nostro cammino al cielo. Ci sono molti che si sono inventati grandi progetti per portare la maggioranza all'inferno. Il Signore Gesù Cristo, nel capitolo 23 dell'Evangelo di Matteo, parlando ai religiosi di quel tempo, su questo che abbiamo parlato, gli dice il capitolo 23, versetto 13: ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, perché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Quanta gente religiosa è diventato il peggior disturbo affinché le masse arrivino ai piedi di Cristo. Anche abbiano vestiture e parole molto assimilianti alla pietà, però se questa persona disturba il cammino al cielo, ascoltate cosa dice il versetto 15. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché correte mare e terra per fare un solo proselito, e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna al doppio di voi. Un discepolato verso l'inferno. Pertanto, fratelli, quando Dio dice non avrai dei strani davanti a me, così deve essere, e non ti farai immagini, in altre parole, non ti inventerai religioni o formule per arrivare al cielo, perché questo è contrario a tutta la volontà di Dio. Stiamo dicendo a Dio praticamente che lui ha sbagliato il suo piano di mandare il suo figliolo sulla croce per salvare l'umanità. È un insulto a Dio, è un disprezzo al sangue di Cristo. Per questa ragione nessuno che faccia questo può dire che ama Dio, anche se lo può dire con le sue labbra, però con i fatti lo sta negando. Non ti farai immagine. La parola immagine in ebreo significa apparenza o ombra. L'uomo, come unica forma di trovare la sua libertà, è la verità. Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Però quando l'uomo cammina per l'ombra, per l'apparenza, per la menzogna, resta schiavo nei suoi peccati. Per questo dice: e non ti inclinerai ad esse. Cioè tu non porrai la tua fede nell'idolatria, in queste ombre che sembrano. Noi non siamo su questa terra per formare parte di un esperimento come porcellino d'India. Noi dobbiamo camminare nei valori assoluti della parola di Dio, non all'ombra. Se qualcuno sta presentando delle ombre o qualcosa che sembrano ma non sono, per questo la Bibbia dice che il tuo sì sia sì e che il tuo no sia no, perché è quello che Dio dice, così è. Noi non dobbiamo sostituirle l'assoluto per il relativo. Quelli che presentano questa religione sono ombre, idee, cose che non sono sostanziali, e che la gente va dietro tutte queste cose. Vediamo Europa, Stati Uniti, molte nazioni che seguono il laicismo, non vogliono sapere niente di Dio, vogliono avere una vita relativa, quello che è buono per loro è buono, e per loro questa è la misura della moralità. Fratelli, non è così. La parola di Dio è chiara, contundente, i valori assoluti sono permanenti, ed è così potente la parola di Dio che il Signore ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Chiedo, se qualcuno sta seguendo forse il postmodernismo e dice di amare Dio, non siate menzogneri, cari signori. Colui che ama Dio, per colui che ama Dio, il bianco è bianco e nero è nero. E non ti postrare dinanzi ad essi. Vuol dire che quando una persona si prostra davanti a queste ombre, cioè all'errore, alla menzogna, cioè sostituisce la menzogna per la verità, passa una verità spirituale che dice Paolo ai Romani, ai Corinzi: quello che i gentili hanno sacrificato non hanno sacrificato a Cristo ma ai demoni, e io non voglio che voi siete partecipi di nessun modo con i demoni. Quando qualcuno si prostra davanti a un'immagine, si sta sommettendo ai demoni. Ogni volta che una persona invoca il nome di un santo, fra virgolette, sta invocando i morti, perché crede che i morti hanno più potere che l'unico mediatore che è Cristo il Signore. Perché non invocate piuttosto il nome di Dio? E Dio ci invita, gridate a me, dice Dio. Non gridate a un santo, fra virgolette, perché i santi sono esseri umani che già sono morti e non hanno nessuna potestà da parte di Dio per avere qualche attività nella sfera umana. Sono in due luoghi, o nel cielo o nella terra, perché l'unico che stabilirà se è santo è Dio. Però qualcuno invoca un santo, quello che sta invocando è un morto. E il Signore dice in Deuteronomio capitolo 18, versetto 9, quando sarai entrato nel paese che l'Eterno Dio tuo ti dà, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono qui, non passi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliolo o la sua figliola per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna. Molta gente si inclina davanti all'immagine. Questo stanno facendo chi si inchinano davanti ai morti. Noi non abbiamo bisogno dei morti, quello di cui abbiamo bisogno è un Cristo vivo che intercede per noi mattina, giorno e sera. Quando qualcuno fa questo, la Bibbia lo dice, non lo dico io. Dice l'Apostolo Paolo, non voglio che siate partecipi dei demoni. Per questo molte persone restano sotto il governo dei demoni, perché stanno invocando i demoni. E la conseguenza, le persone la pagheranno durante la vita e la pagherà anche la sua famiglia. Dice il versetto 5, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione. Il mio proposito non è di offendere nessuno di voi, è di guidarlo nella verità, guidarlo nella parola di Dio. Se voi vi prostrarete davanti alle immagini, voi state schiaffeggiando il volto di Cristo, è come che gli stiamo dicendo tu hai perso, appartati da me. Guardate cosa dice, non ti prostrerai davanti a loro, perché io l'Eterno Dio tuo sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Qual è il comandamento che Dio vuole che rispettiamo? È che non dobbiamo avere dei stranieri e tampoco immagini di carattere mentale, idoli che si sono stabiliti nel nostro cuore, cose che nella vita Dio ci ha dato e la cominciamo ad adorare, adoriamo il denaro, adoriamo la vita, però non adoriamo Dio. Tutte queste cose portano conseguenza sui figli, sui nipoti e sui loro discendenti. Vogliamo noi maledizione su di loro? No, Dio non vuole che la famiglia soffra. Però quello che sta dicendo, dice, figlio mio, non hai capito che se metti un demonio al posto mio, gli stai dando l'amministrazione della tua famiglia ai demoni? E quante nazioni sono in mani del demonio a causa dell'idolatria? Per questo vediamo nazioni sommerse nel caos. Dio non vuole questo, però l'uomo ha disprezzato Dio e l'ha cacciato dalla propria vita per inclinarsi ad altri idoli. Non usare il nome dell'Eterno, che è il Dio tuo, in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. In altre parole, significa non inganniamoci occultando l'errore come se fosse autorizzato da Dio. Molta gente ha fatto uso di questo, per esempio, perfino nella vita della Chiesa, molti hanno fatto uso di una supposta profezia o di qualche dono, imitando i doni dello Spirito Santo, e cominciano a profetizzare nel nome di Dio. Però Dio non ha detto nulla. Quando la Bibbia parla qui, non userai il nome del tuo Dio in vano. La parola vano in ebreo significa distruggere, annichilare, corrompere. In altre parole, colui che corrompe la purezza per promuovere idee, progetti personali. Di fatto la radice di questa parola in ebreo significa persecuzione religiosa oppure conversione forzata. Durante tutta la storia abbiamo, per esempio, molti movimenti religiosi, nel Medioevo, l'Inquisizione, quanta gente sono morti in nome di Dio. Per questo il tempo della religione francese, dopo vedendo tanti abusi, tutto questo, hanno deciso che la religione li abusava di loro e credevano che era inutile la fede. Vediamo per esempio la mattanza che si sta tenendo adesso in questo stesso momento al nord dell'Iraq, uccidendo nel nome di Dio. Credete che Dio vuole questo? Altri che fanno i kamikaze per uccidere secondo loro gli infedeli, perché pensano che questo è il cammino più veloce per andare al cielo, perché sono grato a Dio. Però non è così. Usano il nome di Dio, ma Dio non ha comandato di fare questo. Molti hanno avuto confusione e molti lasciano il cammino di Dio. Molti figli non vogliono più sapere dell'Evangelo perché il padre e la madre hanno usato il nome di Dio in vano. Molti pastori, molti leader, molte persone hanno usato il nome di Dio per fare soldi. Molta gente per beneficiarsi personalmente, per fare progetti che sono contrari alla volontà di Dio, usano il nome di Dio in vano, e la gente si stanca dalla parola. E se voi fate questo, state attentando contro lo stesso Dio e il progetto della redenzione. Non vi rendete conto che state cadendo nella cosa più vile, in molte maniere o forme di usare in vano. Così è uccidere il nome di Dio e distruggere, occultando la verità. Tristemente, i progetti che ci sono stati affinché si potesse leggere la Bibbia nelle scuole hanno fallito, e questi sono attentati contro Dio. E vi dirò il perché. Io so che ci sono state tante interpretazioni politiche, però la parola è viva ed efficace, dice la Bibbia, che converte l'anima. Però non permettere che si legga la Bibbia nelle scuole è semplicemente distruggere attraverso l'occultamento della verità. E questo è parte del macro progetto di distruzione, distruggere attraverso la falsa dottrina. Non praticate l'eresia. Eresia significa una idea religiosa personale, e si commettono false dottrine. State attenti di non andar profetizzando dicendo Dio mi ha detto. Bisogna essere totalmente trasparenti. Se voi volete dare la vostra opinione agli altri, datela, però dite la mia opinione, a me sembra che è così. Però non dite Dio mi ha detto, perché se usate il nome di Dio in vano vi state mettendo in un grave problema. Io ho dovuto in alcuni momenti dover avere a che fare con alcune persone che sono rimaste con rancore verso Dio per la mancanza di di veracità di alcune promesse. La parola di Dio dice: questi sono i segni che seguiranno, ma molti di voi non ascoltano questo e ancora vanno qua e là cercando gente che vi progettano la loro vita, che vi indovinano la loro vita. Ma la parola di Dio è lampada al nostro cammino. Ma ci sono persone che si stancano in queste predicazioni. Se voi vi stancate, mi dispiace tanto, però io devo predicare quello che avete bisogno di ascoltare, altrimenti avrete delle conseguenze. La Chiesa deve camminare per il cammino corretto, non come qualcun altro dice, no, come Dio dice è quello che interessa. Molti, specialmente anche durante i funerali, mi ha detto la famiglia dolente: pastore, io ho dei risentimenti con Dio. Perché? Perché mi hanno profetizzato che questo familiare non sarebbe morto, però è morto. Io ho detto no, Dio non ha mancato. Parlate con questa supposta profetessa e portatemela qua. Perché ha usato il nome di Dio in vano. Non consolate dicendo che Dio gli darà più lunga vita. Non dite sciocchezze se Dio non ve l'ha detto. Molti godono in dire sciocchezze. Se voi non sapete niente da parte di Dio, non dite niente. A qualcun altro ha detto che si sarebbero sposate con un uomo mentre quell'uomo si è sposato con altri. Non dite sciocchezze, non usate il nome di Dio in vano. Qualcun altro dice oggigiorno, attraverso questo movimento di profeti e apostoli, che Dio mi ha rivelato, Dio mi ha dato una nuova dottrina. Sono menzogne, la dottrina è già scritta da Genesi e l'Apocalissi. Però a molti piacciono queste cose, usano il nome di Dio in vano. Dio mi ha rivelato nel monte. Ma quale monte? Non ha niente a che vedere con la parola di Dio. La parola di Dio è viva ed efficace. E altre volte si ascoltano altri Vangeli per che cosa? Quello che succede è che molti sono stancati dalla manna nella mattina, giorno e sera. Però questo manna è Cristo. Alcuni già non vogliono ascoltare di Cristo, non vogliono ascoltare di Cristo e Cristo crocifisso. Non vogliono ascoltare di Cristo che è risuscitato. Non vogliono ascoltare che Cristo viene. Quello che importa a queste persone è che gli parlino che tutto gli vada bene nel suo peccato, che gli parlino di positivismo, che gli parlino che saranno prosperi e avranno grande esito e che si promuova il culto della loro personalità. Sporcizia, la carne non serve a niente, la carne è inimicizia con Dio. Perché? Perché abbiamo posto la nostra vita e il nostro cuore come un idolo davanti a Dio? E ogni idolo è destinato ad essere distrutto. Non userai il nome di Dio in vano, perché fra le conseguenze, guardate cosa dice questo versetto, che non darà per innocente. Che significa questo? La parola ebrea significa che non resterà assolto, che non resterà impune, che non resterà senza castigo. Se voi usate il nome di Dio in vano, non resterete senza castigo. Quarto comandamento. Santificate il giorno del riposo, ossia quando noi eravamo nell'Egitto spirituale, ossia nella perdizione, morti in delitti e peccati, ma Cristo ha rotto le catene e ci ha portato verso luoghi di riposo. Quello che in Genesi, nel primo capitolo, ci parla che Dio creò il cielo e la terra in sei giorni e nel settimo ha riposato. Il giorno settimo è simbolo o un'ombra del riposo spirituale in cui siamo entrati attraverso la fede in Cristo Gesù. Per questo nel libro degli Ebrei, capitolo 4, dice la scrittura al versetto 1. Perciò, fratelli santi, poiché egli è stato reputato degno di tanta maggior gloria, temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome gli ha detto, talché giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo, e così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Riferendosi al riposo spirituale che noi abbiamo già, perché Dio ha fatto in noi una nuova creazione, Dio ci ha ricreati in Cristo Gesù, Dio ha fatto il cielo e la terra, questo è bellissimo, non riusciamo neanche a intendere la creazione dell'universo, però più grande è la creazione della nuova creatura in Cristo Gesù, più grande è quello che ha fatto di noi. Allora noi entriamo nel riposo di Dio, ossia quando Dio ci dice che dobbiamo santificare il Dio di riposo, significa che se io sono stato beneficiato, Dio ha lavorato in me, mi ha perdonato, mi ha restaurato e continua a lavorare con di me, e io mi devo dedicare la mia vita a Dio e alla sua opera salvatrice. Questo mi chiede, che io mi dedichi, che io mi possa appartare, in altre parole che dia preminenza alla mia edificazione spirituale, che cerchiamo Dio, che diamo tempo a Dio, che Dio sia la cosa più importante nella mia vita. Se Dio ha fatto una creazione in me per mezzo di Cristo Gesù, io devo dedicare la mia vita al Signore. Quando la suocera di Pietro è stata guarita, ella non è andata a un salone di bellezza, però è andata in cucina a preparare un pasto per il Signore Gesù, è andata a servire perché ha capito che il miracolo in lei stessa era per servire il Signore Gesù. Fratelli, noi dobbiamo capire che se Dio mi ha salvato e mi ha perdonato, la mia vita deve essere per Lui, e pertanto devo santificare il Dio di riposo, che implica basicamente dedicare a Dio la nostra vita, implica dargli priorità a Dio, dargli priorità all'edificazione spirituale e alla sua opera, al servizio, dedicargli a Dio tutto, che la nostra vita sia completamente dedicata a Lui, non un giorno solo, ma i 7 giorni della settimana, 365 giorni all'anno. Signore, la mia vita è Tua, io e la mia casa serviremo a Dio. Questo è santificare il giorno del riposo, questo è quello che Dio vuole. Però oggigiorno i cristiani si molestano perché danno miserabilmente, chissà, 30 minuti di preghiera a Dio. E questo non è santificare Dio. Fratelli, vi chiedo, cari signori, in 30 minuti avreste innamorato a colei che è stata la vostra fidanzata? Se abbiamo investito il nostro tempo in affari, riunioni di lavoro, con giunte direttive, facendo tante cose, perché non diamo la priorità a Dio? Perché non gli diamo le prime ore, prima dell'alba? Perché non possiamo? Perché alcuni vengono al culto con l'orologio alla mano, vediamo quando finisce il pastore. Se lo preferite andate, perché cosa siete venuti? Alcuni vengono col loro cellulare, con l'iPod, e stanno chattando. Perché cosa vengono? È meglio che andate a prendervi un caffè con una brioche. Restate tranquilli. E quando sarete sicuri di dare il vostro cuore a Dio, venite. Alcuni non si riuniscono, e se si riuniscono vengono dopo 30-40 minuti che è iniziato il culto. Ci sono alcuni, vi voglio dire questo, perché io da qua vedo tutto. Vengono 15 minuti prima di finire la predicazione. E allora non venite a occuparmi lo spazio nei parcheggi. Quando voi sentirete nel vostro cuore di santificare il giorno del Signore, allora venite. Che cosa significa questo? Significa che come minimo in un giorno come questo di domenica dobbiamo stare nella casa del Signore e dire come Davide, io mi sono arreglato con quelli che mi hanno detto la casa del Signore andremo per apprendere, per insegnare, per predicare e durante il dia visitare gli infermi, prendere tempo di riposo, tempo di stare con la famiglia e condividere delle cose di Dio con gli altri per discipolare i figli, per fare tante cose spirituali. Queste sono le cose che noi dobbiamo fare, in altre parole, che diamo priorità a Dio. Questi quattro comandamenti riflettono che qualcuno ami veramente a Dio, colui che compie questi quattro comandamenti sta riassumendo le parole di Dio, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Se qualcuno non sta compiendo questi quattro comandamenti, non dica che ama Dio. Non siamo completamente fedeli a Dio. Vorrei avere più tempo per parlare dei sei comandamenti che restano, però già si sta finendo il mio tempo. Però che triste, fratelli, come siamo arrivati a disprezzare Dio per le cose relative, le cose che non servono. Se noi arriviamo a comprendere che questa autoanalisi dei primi quattro comandamenti ci fa vedere che non stiamo amando Dio perché ho dei strani qua nel mio cuore e mi sto prostrando davanti a loro e sto usando il nome di Dio invano, invento cose che Dio non mi ha detto. E non sto consacrando la mia vita a Dio, allora non diciamo che amiamo Dio. Però il giorno che questo sarà una realtà, allora sperimenteremo quello che Paolo ha sperimentato quando ha detto: l'amore di Cristo mi obbliga, ossia viviamo con l'amore di Cristo. Perché non possiamo amare il nostro prossimo? Perché se non posso amare la persona più dolce che è Dio, come posso amare delle persone così amare come il mio prossimo? Se non posso amare il Dio amoroso e giusto e vero, come posso amare persone con grandi difetti come i miei? Per questo Dio desidera che camminiamo nella legge dell'amore. Quando arriva la legge dell'amore a governarci, Paolo ha detto queste parole, che davanti a queste cose, quando parla del frutto dello spirito, non c'è legge. Perché? Perché è una persona invincibile. Questa persona non lo detendrà nessuno. Perché nessuno fermava Paolo? Perché era pieno d'amore? Perché Cristo non l'hanno fermato sulla croce del Calvario? Perché aveva il cuore pieno d'amore verso il Padre, verso noi? Ha vinto ogni classe di tradimenti e tutto il resto perché? Perché le persone che amano non è debole, la persona che ama è la persona più forte che possa esistere. I 10 comandamenti sono la legge dell'amore. Qualcuno dice che non capisce la Bibbia e dicono che i 10 comandamenti erano solo per il passato. Costoro non capiscono molto. I 10 comandamenti sono lo specchio dell'amore. E Gesù li ha riassunti per renderli chiari. Amerai Dio con tutto il tuo cuore, la tua mente, le tue forze e al tuo prossimo come te stesso. Gesù non ha disautorizzato, quello che stava facendo era compirli affinché potessimo intendere che dobbiamo camminare nella legge dell'amore. Se il marito cammina nella legge dell'amore, la moglie, il figlio, compagno di lavoro, se tutti camminiamo nella legge dell'amore, pensate come sarebbe questo paese. Bellissimo, gente sconosciuta che ci invita a pranzo. Però oggi no, non si può fare, perché sono troppi tradimenti, troppe persone che si sono rivolte contro Dio, e rivoltarsi contro Dio e rivoltarsi contro il prossimo. E non ci sarà una vera riconciliazione fra di noi se prima non ci riconciliamo e amiamo Dio con tutto il nostro cuore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo infinitamente per la tua misericordia. Ti amo, Gesù. La tua presenza è la cosa più dolce che si possa avere. Il tuo spirito ci chiama, Signore. Ci chiama a una comunione con te, Signor Gesù. Signore, ti chiedo per la gloria del tuo nome che tu possa redarguire il cuore della Chiesa. Di coloro che diciamo di amarti, però quando ci esaminiamo alla luce dei comandamenti, siamo molto, molto sotto l'asticella. Perdonaci, Signore. Fratello, sorella, chiediamo perdono a Dio per essere menzogneri. Signore, veniamo davanti a te. Abbiamo ingannato noi stessi, però la verità non si può occultare, la tua parola è verità. Signore, perdonaci. Com'è possibile che tu, essendo così bello, così puro, con le opere che hai fatto per noi, salvandoci dall'Egitto, e adesso non ti amiamo? Ti amiamo solo con le labbra, però non è la verità. Perché chi ama te non ha dei strani davanti a sé, non si prostra davanti a immagini. Quello che ti ama non usa invano il tuo nome. Colui che ti ama si consacra a te e vive solo per te, e tutto il suo essere vive per te, Signore. Signore, redarguicici, oh Signore, e ti chiedo che un dolore profondo che venga dallo Spirito possa venire a portarci a un vero parto dello Spirito, dove possiamo dare alla luce questo amore che tu vuoi che abbiamo. Signore, redarguicici. Abbracciaci col tuo amore, Signore. Aiutaci. Padre, perdonaci. Perdona ogni nostra vanità, ogni nostra vanagloria, ogni nostra prepotenza, ogni nostro orgoglio. Tutto questo riflesso di Dio stranieri nelle nostre anime. Perdonaci perché crediamo che stiamo facendo cose corrette anche quando non le stiamo facendo. Perdonaci per darti una miseria della nostra vita e non tutta la nostra vita. Perdonaci, Signore, perdonaci. In Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica tutti, fratelli.